represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Stati Uniti, corsa contro il tempo per evitare il default, negoziati tra Casabianca e Repubblicani vicini a un accordo sul tetto al debito. Ucraina, il modello coreano proposto dalla Cina non convince i paesi della NATO. Secondo il Wall Street Journal, l'inviato di Pechino Li Hui avrebbe suggerito a Russia e Ucraina un congelamento del conflitto. Sudan, scontri intensi nel Darfur, ma la tregua fa progressi nel resto del paese. In esteri, intervista al cardiologo Franco Masini del Centro Salam di Emergency a Khartoum. Presidenziale in Turchia, Erdogan avanti nei sondaggi a 2 giorni dal ballottaggio. Il candidato delle opposizioni Kılıçdaroğlu tenta di raccogliere voti strizzando l'occhio a ultranazionalisti e xenofobi. Spagna, elezioni locali di domenica, un test cruciale per il governo di Pedro Sanchez. Le divergenze tra le sinistre radicali rischiano di favorire il Partito Popolare e Vox. Parità di genere, sogni e diritti negati delle ragazze in Kenya. Oggi quinta e ultima puntata del reportage di Esteri. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti, come dicevamo nel titolo, c'è una corsa contro il tempo per evitare il default. Oggi, secondo il New York Times, i negoziati tra Casabianca e Repubblicani sono vicini a un accordo sul tetto al debito, ma a quale prezzo c'è questo compromesso? La domanda la giriamo a Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori. Allora sì, l'intesa dovrebbe essere vicina, ma non è detto che la questione sia risolta, nel senso che ci sono già diversi repubblicani più conservatori in rivolta e minacciano di non votare la misura. Allora andiamo per ordine, non si sa esattamente che cosa ci sarà nell'intesa, i dettagli non sono stati resi noti. Pare che si sia raggiunto una sorta di compromesso, cioè il tetto del debito verrà innalzato per i prossimi 2 anni e quindi Joe Biden non si dovrebbe trovare il prossimo anno in piena campagna elettorale di nuovo nel pieno di uno scontro sull'innalzamento del debito. Verrebbe però messo un tetto a gran parte della spesa sociale, sempre per i prossimi 2 anni, cioè diciamo sino alla fine della presidenza di Biden, escluse le spese militari ed escluse le spese per i veterani. I tagli alla spesa, comunque alla spesa sociale, non dovrebbero essere particolarmente severi. L'unico vero e importante taglio sarebbe quello al bilancio della IRS, cioè l'Agenzia delle Entrate, 10 miliardi di dollari in meno che dovevano servire alla lotta all'evasione dei redditi più alti. Allora, di questo si parla. L'intesa permetterebbe da un lato allo speaker della Camera Kevin McCarthy di dire che ha fermato l'aumento senza fine del debito federale. Joe Biden potrebbe però andare dai suoi elettori, soprattutto in campagna elettorale, dicendo: avete visto, ho difeso tutti i miei programmi sociali più importanti. In tutto questo c'è però appunto un ma, cioè i tagli alla spesa previsti non sono certo quelli che volevano i repubblicani e che avevano tra l'altro votato un paio di settimane fa la Camera. Volevano per esempio annullare la cancellazione del debito studentesco fatta approvare da Biden, volevano annullare gli incentivi fiscali per le imprese green, i repubblicani volevano fissare anche dei criteri molto più severi per i percettori di assegni di disoccupazione. Tutto questo nell'intesa non dovrebbe esserci, di qui quindi la rivolta di una parte dei repubblicani, dei settori più conservatori dei repubblicani, che minacciano di non votare la misura, misura che dovrebbe comunque passare anche senza quella parte dei repubblicani. Certo è che tutto resta ancora piuttosto incerto. Il tempo passa, c'è sempre meno tempo prima del 1 giugno, che è la data ufficiale, diciamo così, fissata dalla segretaria al tesoro Janet Yellen per evitare il default. Sciocchi.
Grazie Roberto, grazie, buonasera.
Buona serata.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con una delle tante guerre dimenticate, quella che è in corso in questo momento in Sudan. Le ultime notizie ci dicono che gli scontri proseguono soprattutto nella regione occidentale del Darfur, questo nonostante la tregua settimanale entrata in vigore il lunedì. Lo hanno riferito testimoni alla France Press. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, negoziatori dell'accordo, hanno parlato di progressi sul fronte del rispetto del cessate il fuoco, giunto al suo quarto giorno. La tregua è mirata a fornire assistenza umanitaria ai civili intrappolati nei combattimenti e alle prese con la carenza di beni essenziali. Il conflitto è scoppiato lo scorso 15 aprile e ha provocato 1.800 vittime, oltre 1 milione di sfollati, secondo i dati dell'ONU. Sara Milanese ha intervistato Franco Masini, cardiologo e coordinatore medico del centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum.
La situazione è quella di una riduzione dei combattimenti, anche se non c'è una cessazione assoluta. Dal nostro punto di vista, qua dove siamo, a Soba, al sud della città, abbiamo sentito questi giorni, dopo lunedì sera, qualche sparo in lontananza, ma abbastanza sporadico. Ci sono difficoltà comunque di spostamento dello staff in città, soprattutto in alcune zone, ci sono controlli da parte delle due parti, quindi abbiamo limitato di molto gli spostamenti dello staff perché in alcuni punti di controllo la cosa diventa pericolosa.
Cosa sapete della situazione nella capitale per quel che riguarda l'elettricità, la possibilità di avere cibo e l'accesso all'acqua?
Rispetto al primo periodo non c'era elettricità, non c'era acqua. La situazione adesso è un po' migliorata, sappiamo anche in altre città c'è una chiusura di elettricità durante le 2 ore diurne, dalle 6 di mattina alle 6 di sera, e poi durante la notte invece l'elettricità c'è. In città c'è difficoltà, ci sono negozi aperti ma c'è molta scarsità di cibo. Abbiamo visto anche qui a Soba, in un piccolo mercato vicino a noi dove siamo andati l'altro giorno per far spesa, c'era veramente pochissimo. Il problema principale adesso della città è l'esodo di già 1 milione di persone che se ne sono andati in altri posti più tranquilli del Sudan o sono emigrati verso Egitto, Chad, Sud Sudan o altri paesi limitrofi. Già 1 milione di persone se ne è andate, quindi questo è veramente un grosso problema.
È credibile questo percorso iniziato diplomatico in Arabia Saudita?
È una domanda a cui faccio veramente fatica a dare una risposta. Quello che ci preoccupa molto è la cessazione delle ostilità, che non vediamo, non riusciamo a prevedere che possa avvenire a breve. Anche dal punto di vista sanitario non so come troveremo i nostri pazienti, non so se li troveremo, se se ne saranno andati. Quelli che se ne saranno andati non saranno riusciti in questo periodo a prendere le medicine, le terapie, e quindi anche dal punto di vista sanitario, oltre che dal punto di vista economico, la guerra, e anche questa guerra, è una grandissima catastrofe. Non solo dà dei problemi nell'immediato di sicurezza, ma dà anche dei problemi dopo, ripartenza di una vita il più possibile normale. Questa è veramente una grossa preoccupazione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Aspettando l'annunciata controffensiva ucraina, oggi si è parlato di negoziati. A Mosca il ministro degli esteri Lavrov ha ricevuto l'inviato cinese per l'Ucraina Li Hui. Lavrov nel comunicato ufficiale dice che Mosca conferma l'impegno per una soluzione politico-diplomatica di questo conflitto, nessun dettaglio su questa soluzione. Secondo il Wall Street Journal, invece, Li Hui avrebbe proposto nel suo giro in Europa, quindi anche in Russia, un congelamento del conflitto sul modello delle due Coree, Corea del Sud e Corea del Nord. Secondo l'interpretazione del giornale, alla Russia andrebbe lasciato il possesso delle parti dell'Ucraina che occupa ora, ovvero delle regioni annesse. Pur convinti che sia troppo presto per respingere i tentativi di Pechino, i governi europei, aggiunge il Wall Street Journal, citando vari funzionari, avrebbero dubbi sulla capacità della Cina di agire con onestà vista il suo allineamento con la Russia e avrebbero respinto i tentativi della Cina di dividere l'Occidente. Ha risposto il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ce l'ha soprattutto con quello che chiama le elite europee e americane. Dice: qualsiasi scenario di compromesso che preveda la non liberazione di tutti i territori dell'Ucraina, di cui periodicamente parlano fonti anonime nelle elite europee e americane, equivale a ammettere la sconfitta della democrazia, la vittoria della Russia, la conservazione del regime di Putin e di conseguenza il forte aumento dei conflitti nella politica globale. Tutto questo è il caro sogno della Russia, ha aggiunto Podolyak. Per il momento non c'è nessuna reazione, conferma o smentita di questo piano da parte di Pechino, ma fatto sta che questa notizia pubblicata da Wall Street Journal nel senso che potrebbe essere anche un tentativo di questa elite di sabotare gli sforzi della Cina per arrivare a una pace tra Ucraina e Russia. Però la battaglia che sta portando avanti la Cina ovviamente va oltre l'Ucraina, è una battaglia globale contro la Cina, contro gli Stati Uniti, e ce ne parla di questo, è il tema della mondialità di questa settimana, ce ne parla Alfredo Somoza.
In simultanea a Hiroshima in Giappone e a Xi'an in Cina si sono tenuti due incontri di importanza globale, il G7 e il vertice tra Cina e paesi asiatici ex sovietici. Da una parte il vecchio club delle potenze occidentali risalente agli anni 70, di fatto superato già nel 1999 con la nascita del G20, dall'altra i nuovi alleati di uno dei pochi vincitori certi della guerra russo-ucraina, la Cina. A Hiroshima in pratica si è celebrato un vertice della NATO, viste le agende e le posizioni dei partecipanti, tutti uguali, tanto Ucraina ma anche Taiwan e Palestina, con un breve accenno al cambiamento climatico in coda alle altre questioni. A Xi'an, antica capitale cinese, i leader di Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan hanno parlato di affari ma anche di nuovi equilibri. La Cina, che sta investendo da tempo in Asia centrale, regione chiave per il passaggio della nuova via della seta, ha deciso di rilanciare promettendo 4 miliardi di dollari di sostegni finanziari e sovvenzioni a questi paesi, ora lo si può dire, usciti dall'orbita russa. La firma delle dichiarazioni di Xi'an infatti sancisce in sostanza il loro ingresso stabile nell'orbita di Pechino. Non sono mai stati rapporti facili quelli tra la Cina e questi suoi vicini, soprattutto per via della situazione degli uiguri dello Xinjiang, minoranza musulmana e turcofona perseguitata e rieducata dallo Stato cinese. Ma in questi anni la Cina ha saputo trasformare i problemi in risorse, a differenza dei partecipanti al club del G7, che non avendo più la forza per cambiare le cose, finiscono per trasformare le potenzialità in problemi. Basti pensare all'Africa, grande opportunità per la Cina, solo un problema per l'Europa. L'agenda di Hiroshima lascia poco spazio alla speranza, non si annuncia nessuna nuova azione per fare fronte alle questioni che veramente preoccupano tutti, come il cambiamento climatico, la gestione dell'immigrazione, il debito pubblico in crescita ovunque, le prospettive di pace per l'Ucraina. Nel frattempo la Cina non soltanto si è impegnata a investire, a fare da piattaforma per il rilancio del gruppo dei paesi ex sovietici dell'Asia, ma ha anche proposto un patto per la sicurezza regionale che è tra i suoi pilastri il rispetto rispetto delle diverse orbite geopolitiche, ciò che ad esempio in passato è stato fatto tra Unione Europea e la Russia. Si tratta di approcci diversi alle relazioni internazionali. In un caso pesa come un macigno il passato imperiale coloniale, ormai definitivamente sfumato, nell'altro emerge il pragmatismo di chi sa che per rafforzarsi deve volare basso e che di fronte a sé non ha veri antagonisti, bensì ricchi clienti, paesi che spesso diffidano di Pechino ma che non possono farne a meno, avendo trasferito in Cina la loro capacità produttiva accumulata fin dagli albori della rivoluzione industriale. Nel complesso Hiroshima e Jian sono due facce della stessa moneta, quella della globalizzazione. Da un lato c'è la paura di non contare più come un tempo, abbinata all'incapacità di superare l'arroganza del passato, dall'altro la visione a lungo termine, l'atteggiamento più modesto del tessitore che metodicamente, senza saltarsi, porta a casa un risultato dietro l'altro, perché non ha da vendere solo retorica ma affari concreti, e in definitiva è già diventato un pilastro del nuovo ordine mondiale che sta prendendo forma.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Domenica di elezioni in Spagna e in Turchia. In Turchia ci sarà il secondo turno delle presidenziali e in Spagna le elezioni locali. Partiamo da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Il prossimo 28 maggio 31 milioni di spagnoli saranno chiamati al voto per le elezioni locali. Ci sono 12 regioni da rinnovare e i principali comuni, tra cui Madrid, Barcellona e Valencia. In sostanza l'85% degli elettori, quasi una prova generale delle elezioni politiche previste per il prossimo novembre. All'appuntamento elettorale la Spagna arriva fortemente polarizzata. Con i media a sostegno dei conservatori ci si aspetta una crescita del Partito Popular, dato come favorito in molte regioni. Anche Vox, il partito di estrema destra e alleato spagnolo di Fratelli d'Italia, è dato in crescita e potrebbe raddoppiare il numero di rappresentanti eletti in molti comuni.
Quando si aprano le urne e Vox vuelva a ser la prima forza come lo fue en las elecciones generales.
Ma secondo gli ultimi sondaggi resisterebbe bene anche il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez. Il problema però è della sinistra, che si presenta separata. Da una parte, in forte crescita, ci sarebbe Sumar, il partito della ministra del lavoro Yolanda Díaz.
Creo que estoy siendo clara, nos lo jugamos todos. Tenemos la posibilidad de derrotar aquí al Partido Popular.
E poi in forte calo c'è Podemos di Pablo Iglesias, che ha deciso di non allearsi con Díaz e sembra condannato a una rappresentanza testimoniale, se non proprio a uscire dagli enti locali.
¿Cuál es el segundo problema que tienen con Podemos? Que es un adversario ideológico y de clase.
Dietro la scelta di andare divisi c'è un'ostilità sempre più evidente tra Yolanda Díaz e Pablo Iglesias. Se da un lato la ministra del lavoro vuole rappresentare una sinistra dialogante e aperta, il fondatore di Podemos difende una posizione di aperto scontro ideologico con le élite economiche e mediatiche della Spagna. Uniti, Podemos e Sumar potrebbero essere il terzo partito, ma divisi è molto probabile che si ritrovino con meno rappresentanti eletti di Vox, lasciando al partito di estrema destra la chiave della maggioranza in molte regioni, come nella comunità valenciana, dove il centrosinistra potrebbe essere il più votato, ma finire all'opposizione per l'aritmetica elettorale nel reparto dei seggi, perché lo sbarramento del 5% potrebbe lasciare fuori Podemos e consegnare la regione al Partito Popolare.
Faremo la campagna més allegra, més propositiva e més ottimista della storia.
In forze c'è anche la riconferma di Ada Colau alla guida del comune di Barcellona, dove si prevede un testa a testa a tre con il candidato socialista e quello indipendentista. Madrid però potrebbe diventare la nota di speranza di questo appuntamento elettorale. Qui la candidata di Sumar, Rita Maestre, ha ottime possibilità di riportare a sinistra il governo della capitale.
A tres días para las elecciones se multiplican las sospechas de fraude electoral.
Negli ultimi giorni la campagna elettorale è stata marcata da una serie di arresti per la compravendita di voti, il caso più eclatante a Melilla, la città spagnola sulle coste del Marocco, dove 12 persone sono state arrestate con l'accusa di frode elettorale destinata alla compra di 10.000 voti postali. Dietro le sbarre sono finiti esponenti di Coalizione per Melilla, la formazione legata alla comunità araba e del Partito Popular. Avrebbero pagato dai 50 ai 200 euro per assicurarsi il voto. In tutto però Sono una decina, tra l'Andalusia, le Canarie e la Castiglia, i comuni interessati dalle indagini sui brogli elettorali. Indagini che hanno visto coinvolti tanto esponenti del Partito Socialista come del Partito Popolare.
Serena Tarabini sul ballottaggio in Turchia.
In prossimità del secondo turno delle elezioni presidenziali, le posizioni delle forze politiche del paese si sono delineate ufficialmente. Il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, oltre che dal suo partito e dagli altri tre membri dell'Alleanza del Popolo, ha incassato qualche giorno fa l'appoggio dell'ultranazionalista Sinan Oğan, il terzo dei candidati presidenziali che al primo turno, con il suo 5,2%, ha sottratto 2,8 milioni di voti ai due candidati principali. Quasi in contemporanea, lo sfidante Kemal Kılıçdaroğlu, candidato da una coalizione di 6 partiti dell'opposizione, stringeva un patto ulteriore con un altro ultranazionalista, Umit Ozdağ, il leader del Partito della Vittoria, la forza politica a capo della coalizione che al primo turno ha sostenuto Oğan e che quindi ora risulta spaccata. Per sconfiggere Erdogan, Kılıçdaroğlu dovrebbe recuperare più di 2,5 milioni di voti. Nelle settimane successive al primo turno, il leader repubblicano ha puntato verso quegli 8 milioni di persone, molti dei quali giovani, che non si sono recati alle urne. A questo scopo ha partecipato a trasmissioni televisive molto popolari fra il pubblico giovanile. Ma accanto a questa strategia in linea con il carattere progressista della sua personale linea politica, se n'è delineata un'altra di stampo conservatore, volta ad attirare i voti dei nazionalisti laici che al primo turno o non sono andati alle urne o per protesta hanno votato Oğan. Quello visto in questi giorni era un Kemal Kılıçdaroğlu diverso da quello della prima campagna elettorale. Archiviata la cucina di casa, Kılıçdaroğlu parla da uno studio con accanto il ritratto del fondatore della patria Kemal Atatürk. Le mani non sono a forma di cuore ma sbattono sul piano di una scrivania. I toni non sono più concilianti ma aggressivi, mentre critica non tanto le politiche economiche di Erdogan quanto quelle sui rifugiati. In un comizio ad Ankara, Kılıçdaroğlu ha accusato Erdogan di non aver protetto i confini e l'onore della Turchia, facendo entrare 10 milioni di siriani, di aver svalutato l'identità turca, concedendogli la cittadinanza al fine di ottenere i loro voti, e ha concluso il suo intervento con la promessa di rimandare in Siria tutti i rifugiati nel giro di un anno. Il peggio della retorica anti-immigrati, sostenuta oltretutto da cifre false. La posizione di Kılıçdaroğlu rispetto ai rifugiati siriani non è cambiata, ma i toni sono nuovi e in linea con l'alleanza stretta con un partito che da mesi ha lanciato una campagna odiosa dal titolo Damasco solo andata, che invita i cittadini turchi a comprare i biglietti di ritorno per i siriani e che in aggiunta ha imposto alla coalizione di Kılıçdaroğlu delle condizioni che riguardano anche il partito filo curdo, ovvero quella di mantenere la pratica di commissariamento degli amministratori locali sospettati di legami con organizzazioni terroristiche. Ciononostante, il filo curdo partito della sinistra verde ha confermato ufficialmente il suo sostegno esterno alla coalizione di opposizione, giustificato dalla necessità di porre fine al regime di Erdogan. Anche la coalizione del presidente uscente non manca di contraddizioni. Forze ultranazionaliste e laiche convivono con partiti islamici radicali e curdo-sunniti di destra. Essendo questi vertici, quello che deciderà la base il 28 maggio non è affatto scontato.
Parità di genere in Kenya, questo è il tema della quinta e ultima puntata del reportage di Esteri. Prima di sentire Mattia Guastafiero, a tutti un caro saluto da Shauki e buon weekend.
Lo sapete che in Italia il capo del governo è una donna? E lo sapete che è una donna anche la leader dell'opposizione? Liliana ed Evelyn stanno facendo i compiti. Le nostre domande le prendono alla sprovvista mentre sono chine sui libri. Alzano gli occhi verso di noi, sorridono imbarazzate e poi si lanciano uno sguardo complice che non nasconde la loro ambizione. Liliana ed Evelyn hanno 15 anni. Vivono nell'orfanotrofio di Alice for Children, la onlus italiana che aiuta donne e bambini di Nairobi. Entrambe giocano nella squadra di calcio femminile realizzata col sostegno di Fondazione Milan. Quella maschile non c'è e il motivo è facile da intuire: permettere anche alle ragazze, tramite lo sport, di diventare in futuro donne forti e indipendenti. Nonostante alcuni passi avanti compiuti negli anni, infatti, la donna in Kenya parte da una posizione di marginalità, soprattutto nelle baraccopoli. Florence è una delle assistenti sociali di Alice for Children.
If you look in the past, Se guardiamo al passato, alle donne non era consentito andare a scuola, la loro unica aspirazione era sposarsi. Poco alla volta le cose sono cambiate. Adesso le bambine vanno a scuola e possono sperare di ricoprire un giorno un ruolo importante nella società. Ancora oggi però ci sono casi di matrimoni precoci e donne costrette a occuparsi solo dei figli. A casa sono spesso vittime di violenza domestica, alcune vengono violentate, altre uccise.
In un paese dove la disoccupazione è una piaga sociale, molte donne lavorano nella discarica di Dandora, la più grande dell'Africa orientale. Non è raro vederne una con un neonato fasciato sulla schiena mentre si aggira tra i rifiuti. All'ingresso di Dandora, Alice for Children ha messo in piedi un baby care, un asilo nido gratuito dove lasciare i figli al mattino e riprenderli alla sera.
These children, they are working with their mothers at the dumpster.
Alcuni bambini, piuttosto che stare a scuola, lavorano nella discarica insieme alle madri. Abbiamo deciso di realizzare un baby care perché i bambini imparano guardando, e se l'unica cosa che vedono sono le madri raccogliere i rifiuti per guadagnare qualche moneta, imparano che quella è l'unica forma di vita possibile e non saranno mai esposti a un altro modo di vivere.
Diversa, ma non meno complessa, è la situazione nelle aree rurali del Kenya. Nel distretto meridionale di Rombo vivono i Masai, una società di stampo profondamente patriarcale. Tra loro vige la poligamia. Gli uomini si possono sposare più volte e le bambine raggiungono molto presto l'età da marito, all'arrivo del primo ciclo mestruale. Per evitare matrimoni combinati e gravidanze precoci che portano all'abbandono scolastico, Alice for Children ha messo a disposizione in una scuola di Rombo delle abitazioni dove le bambine possono stare. Jennifer è la direttrice di questa scuola.
Le bambine vengono date in sposa molto presto. Per questo abbiamo deciso di coprire le spese e mettere a loro disposizione anche una casa, per salvarle da questo destino. Ad esempio, accade spesso che il padre non abbia i soldi per pagare le tasse scolastiche, ma preferisca dare la figlia in sposa ad un amico in cambio di mucche.
Anche John insegna nella stessa scuola. Ci dice che quello appena trascorso è stato un anno positivo. Per la prima volta nessuna bambina ha avuto gravidanze precoci. Purtroppo però, aggiunge, molte studentesse sono ancora sottoposte alla mutilazione genitale, che i Masai considerano un rito di passaggio verso l'età adulta. La pratica negli anni è stata vietata in Kenya, ma le tribù continuano a eseguirla oltre confine, in Tanzania. Per Alice for Children, maggio è il mese delle bambine. Uno degli obiettivi è quello di sensibilizzare sulla period poverty, l'impossibilità di garantirsi una corretta igiene durante il periodo mestruale. Ogni mese, infatti, una bambina delle baraccopoli è costretta a stare a casa, perdendo un'intera settimana di scuola. Combattere la period poverty significa compiere un altro passo verso la parità di genere, un concetto di cui oggi molte ragazze sono consapevoli, a cominciare da Lilian ed Evelina.
Ci assicuriamo che le ragazze seguano le notizie, le teniamo aggiornate con quello che succede nel mondo e facciamo in modo che vedano il grande lavoro che molte donne stanno facendo per conquistare posti di rilievo nella società. Se chiedi loro cosa vorrebbero fare da grandi, ti citano donne che sono tuttora nel Parlamento o nella magistratura, citano attrici e musiciste. Quindi sì, devo dire che sono davvero consapevoli che le donne sono in grado oggi di ricoprire ruoli importanti nella società.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.